Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone. Trasformati dalla compassione.
La compassione ottiene il rinnovamento di chi compie un atto di perdono e di chi lo riceve. È l'esperienza di un essere libero, destinato a scegliere tra il bene e il male, tra ciò che è buono e ciò che è migliore, di chi riconosce la verità e la bontà degli avvenimenti e sceglie di viverli secondo il cuore di Cristo. Agisce come il lievito che fermenta la farina, nella contentezza di essere lievito perdono, che rende buona la vita dell'altro. Chi prova compassione nella sequela di Cristo sperimenta che Cristo è il Dio, Abba, Padre, che pur onnipotente è debole nel perdono, in cui la misericordia ha i lineamenti materni, che non solo perdona, ma non umilia nel perdonare, che viene nella debolezza di Betlemme e dallo scandalo della croce, che non si è stancato e continua a donare il suo perdono, che trasforma con tenerezza ogni cuore che piange per la mancanza di perdono. Fare esperienza di Cristo è fare esperienza di perdono, e questo non si può tenere per sé. Colui che perdona e viene perdonato sperimenta un balsamo sanante che fa scaturire lacrime di contentezza per aver sperimentato l'amore. Il perdono risveglia il cuore all'amore e suscita di conseguenza la compassione per l'altro. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. La testimonianza di Pedro e Sofia ci aiuta a comprendere l'esperienza del perdono come esperienza sanante. Guardi qua, padre, queste foto e queste registrazioni telefoniche sono la prova inconfutabile di 6 mesi di tradimento di mia moglie con un altro uomo, mi diceva Pedro, indicando rabbiosamente Sofia, la sua giovane sposa, che non faceva altro che piangere. E lui continuava: ma tu, padre, mi hai insegnato che il vero perdono è dell'imperdonabile. E sono qui affinché tu mi insegni a perdonare il gesto imperdonabile che ha fatto mia moglie. In Colombia, in Sud America, dopo 50 anni di violenza, la pratica del perdono e della riconciliazione comincia paradossalmente a diventare un requisito indispensabile per raggiungere una pace sostenibile tra vittime, carnefici e sopravvissuti. Non solo della violenza sovversiva, che nel paese causa solamente il 18% della criminalità, ma soprattutto della violenza sociale, che è l'epidemia invisibile delle città della Colombia e del mondo. Nel mezzo della tragedia della violenza, a poco, i colombiani stanno comprendendo che una vittima, con rabbia e desiderio di vendetta, è doppiamente vittima. Si comincia ad accettare l'idea che il castigo non è un modo sano di applicare la giustizia, ma una modalità cieca di ufficializzare la vendetta. Si va accettando il presupposto che la riparazione dell'offeso è tanto importante quanto la riabilitazione di chi ha perpetrato l'offesa. La grande tragedia delle vittime è che la rabbia per l'offesa, gradualmente, si converte in risentimento, che porta al desiderio di vendetta, e questa moltiplica le violenze. Per una persona che è stata vittima di qualche violenza, l'amministrazione della memoria ingrata o del risentimento diventa il problema più difficile e allo stesso tempo più urgente da risolvere. La memoria ingrata rende la persona schiava del suo passato. Per questo, il primo passo verso il perdono è comprendere che il risentimento provoca caos e oscurità. È necessario proiettarsi verso un nuovo futuro, liberarsi della memoria congelata per arrivare ad una memoria creatrice e dinamica. Viene poi il momento più importante di questo cammino: decidere di perdonare. Il perdono è fondamentalmente una decisione con luogo e data. Una decisione nella quale confluiscono apporti dell'intelligenza emozionale e spirituale e in minima parte dell'intelligenza razionale. Di fatto non si riesce mai a comprendere il perdono con la ragione. Per questo, contro l'irrazionalità della violenza, è necessario proporre l'irrazionalità del perdono. Una volta che si è deciso di perdonare, il cammino diventa più facile. L'offeso comprende che deve cominciare a guardare il suo carnefice con occhi nuovi e che deve gradualmente sviluppare sentimenti e atteggiamenti di compassione e misericordia. Chi perdona riesce a sviluppare l'aspetto più sublime e prezioso degli esseri umani, la tenerezza. È un momento di divinità, di grandezza infinita. Significa somigliare a quel Dio la cui misericordia non ha fine. È l'estetica e l'etica della vita in tutta la sua grandezza. Coloro che vogliono lavorare efficacemente per instaurare il regno di Dio in questo secolo non hanno altra alternativa che farlo attraverso una pastorale del perdono che coltiva la compassione, la misericordia e la tenerezza. Il cristianesimo è la religione della memoria. Non della memoria triste del crimine subito da Gesù, ma piuttosto di quella trasformatrice che ricorda il crimine con occhi nuovi, un crimine che redime, che toglie i peccati di chi compie le offese, che si converte in un dono, in un perdono costante. Solo dopo l'esercizio personale del perdono la persona offesa può cominciare il cammino di riconciliazione con il proprio carnefice. Sono ormai 13 mesi che Pedro e Sofia compiono questo cammino. La necessità di perdonare l'imperdonabile li ha toccati profondamente. Ambedue hanno dimostrato che il perdono e la riconciliazione sono atti eroici, atti della più alta spiritualità, atti di creazione reciproca. Si sono elevati fino a livelli di tenerezza e benevolenza mai sperati. Hanno scoperto che trasformare la memoria ingrata in memoria creatrice è un esercizio di liberazione e di autonomia. Dicono di essere creature nuove. Sì, il vero perdono è dell'imperdonabile. Il quadro dipinto da questa esperienza è il quadro di Cristo sul perdono. È un'opera d'arte di particolare pregio, è un pezzo unico, il cui valore è inestimabile in quanto realizzato a regola d'arte, come deve essere la vita di ciascuno. Si tratta di non temere, di avere pazienza, costanza e umiltà. E se ci troveremo ad abbozzare una copia molto distante dall'originale, ricominceremo, nella certezza che tenendoci in esercizio, una pennellata dopo l'altra, qualcuna più sprovveduta, qualcun'altra più accurata, realizzeremo un'opera simile all'originale. Assodato che la vita è un dono che siamo chiamati ad attuare a regola d'arte, solo se conquistati dalla bellezza sappiamo divenire uno con lui e realizzare giorni colorati dove l'amore è di casa. Le occasioni per realizzare questa esperienza non scarseggeranno di sicuro. Malgrado la fatica e la riluttanza, il perdono può iniziare già oggi, nei nostri rapporti personali, per spandersi e moltiplicarsi in noi e attorno a noi, se prediligiamo il cammino del pentimento e della conversione. Se accogliamo Cristo, faremo esperienza di riconciliazione, e anche il perdono, che appare difficile, diventerà possibile, e lo daremo senza condizioni. Per questa ragione, ogni mattina, iniziando la giornata, possiamo dire: per oggi, Cristo Gesù, dammi la forza di perdonare. Ma donami ancor prima la consapevolezza che il perdono è annuncio di salvezza, testimonianza d'amore. Andiamo da Gesù, il buon pastore, che per amore guida il suo gregge, conosce uno a uno quanti si aggrappano alle sue cure e non lascia mancare nulla. Conduce per vie sicure, stende su di noi la sua mano per proteggerci, svela il segreto per superare ogni avversità, pericolo o prova. Solo l'uomo che accoglie in pienezza la sua potestà di pastore e ascolta la sua parola cammina sicuro e arriverà all'ovile. Giunto, potrà dire: sono ritornato a casa, ora sono arrivato alla meta. Ho camminato con coraggio e sicurezza, perché il buon pastore non mi ha mai abbandonato.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone.